Capitolo 7. L'economia. L'economia deve essere praticata in tutte le cose. Melbourne, Australia, 3 agosto 1892. Cari fratelli e sorelle. Per molte notti la mia mente è stata agitata nel sonno e nella veglia, riguardo all'opera da fare in questo paese. In questo vasto campo missionario vi è un gran lavoro da fare per portare avanti l'opera, e la causa del Maestro, e davanti alla grande mancanza di mezzi e di operai, non sappiamo come andare avanti. Dobbiamo umiliare i nostri cuori davanti a Dio e offrirgli sincere e ferventi preghiere, affinché il Signore possa aprirci la giusta strada. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice il Signore degli eserciti. Ageo 2:8. La vita di Cristo, il Signore della gloria, è il nostro esempio. Egli scese dal cielo, dove tutto era ricchezza e splendore, ma lasciò da parte la sua corona e la veste regale, e rivestì la sua divinità con l'umanità. Perché? Per incontrare gli uomini dove si trovavano. Egli non si mise dalla parte dei ricchi, i grandi signori della terra. La missione di Cristo era di raggiungere i più poveri della terra. Egli stesso ha lavorato fin dai primi anni come figlio di un falegname. Gesù non ha forse conosciuto la parola abnegazione? La ricchezza e la gloria del cielo erano sue, ma si fece povero per noi, affinché noi dalla sua povertà potessimo diventare ricchi. Il principio della sua missione era l'abnegazione e sacrificare la propria vita. Il mondo era suo, perché lui stesso l'aveva creato, tuttavia, in un mondo creato da lui stesso, non trovò dove posare il capo. Egli disse: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Matteo 8:20. Gli articoli in questa sezione provengono da Special Testimonies to Ministers and Workers, serie A, numero 3,1895. Questo articolo si trova alle da pagina 3 a pagina 7. Studiate il modello. Riguardo all'istituzione e l'ampliamento dell'opera in questo paese, è necessario avere i mezzi adeguati per poter svolgere un grande compito in breve tempo. L'unico modo di procedere, è dare gloria a Dio ad ogni passo che facciamo, affinché di noi non possano dire: quest'apostrofo, uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Luca 14:30. Per portare avanti l'opera è necessario estirpare l'orgoglio e l'ambizione mondani dai nostri cuori. Se prendessimo esempio da Cristo, il più grande maestro che il mondo abbia mai conosciuto, non faremo un solo errore. Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Luca 9:23. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Giovanni 8:12. Dobbiamo studiare il modello e cercarlo ad ogni passo. È questa la via del Signore? Certamente, commetteremo dei gravi errori se a ogni passo non facciamo risaltare davanti alla gente l'abnegazione e il sacrificio. L'opera in questo campo missionario è ancora in fasce. I credenti sono ancora all'inizio della loro vita cristiana. E questo è il motivo per cui abbiamo sentito un così grande peso per questo popolo che di apostrofo, ora in avanti potrà imparare cose più grandi. Tuttavia, possiamo vedere quello che essi diventeranno, mediante una fede pratica nella verità, e la santificazione dell'intero essere per mezzo di essa. Le parole L'apostrofo, esempio del nostro Redentore nella sua vita di umiltà e abnegazione, saranno luce e forza per i suoi figli, se essi seguiranno totalmente Gesù confidando in Lui ad ogni passo. Che il linguaggio dei nostri cuori sia: sii tu il mio esempio. Se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Giovanni 7:17. Nulla è più desiderabile che vivere come ha vissuto Cristo, praticare l'abnegazione come la praticava Lui e lavorare con Lui per cercare e salvare coloro che sono perduti. Evitate le stravaganze. In linea di principio non si acquista un articolo semplicemente per farne ostentazione. Acquistate cose utili, e che resistano all'usura. Educate il nostro popolo a praticare l'abnegazione. Durante il vostro lavoro missionario, considerate ogni dollaro come fosse un'anima, perché attraverso l'uso di questo dollaro, qualcuno potrebbe conoscere la verità. Possiamo avere un gusto raffinato per godere di ciò che è bello e artistico, forse Cristo non aveva il gusto più fine, più puro e più sacro? La sua dimora era il paradiso, e tuttavia la lasciò, l'umiliazione segnò tutta la sua vita, dalla stalla fino al Calvario. All'inizio dell'opera qui in questo paese non si dovrebbero riprodurre le stesse cose che il Signore ha condannato negli Stati Uniti, le spese esorbitanti per compiacere l'orgoglio e l'amore per l'ostentazione. Fate in modo che questo atteggiamento sia scrupolosamente evitato. Mantenere la semplicità. Nel mangiare, nel vestire, negli arredamenti della nostra scuola, è necessario conservare la semplicità della vera pietà. Molti rinnegheranno se stessi, e faranno grandi sacrifici per fare donazioni affinché l'opera missionaria abbia successo, e se loro vedono che questi fondi sono stati investiti nelle stoffe più fini, e in arredamenti costosi, o articoli per la tavola comune, tutto questo avrebbe la più grande e sventurata influenza negativa su questi fratelli e sorelle. Nulla potrebbe operare in modo più decisivo contro la nostra utilità presente e futura in questo paese. La prima lezione che dobbiamo insegnare ai nostri studenti è l'abnegazione di se stessi. Lasciate che i loro occhi e i loro sensi imparino la lezione, che tutto l'arredamento della scuola trasmetta istruzione pratica, nel senso che l'opera possa avanzare solo mediante il permanente sacrifico. In tutto quello che facciamo, seguiamo da vicino l'esempio del nostro Salvatore. Sono profondamente convinta di queste cose. Dobbiamo considerare su quali basi andiamo a lavorare al fine di ottenere il successo. Dobbiamo accostarci all'opera con il cuore colmo della presenza dello Spirito di Cristo, perché solo così comprenderemo che la nostra opera deve essere portata avanti in modo umile. I nostri ministri, e le loro mogli dovrebbero essere un esempio di semplicità nel vestire. Essi devono vestire comodo e ordinato, usando buone stoffe, ma evitando tutto quello che è simile al lusso e alla stravaganza, anche se queste cose non sono troppo costose, perché ciò testimonierebbe a sfavore. Dobbiamo educare i giovani a vestire con semplicità e ordine. Che le cose superflue siano messe da parte, anche quando il loro costo è minimo. L'anello nuziale. Alcuni si sono preoccupati per quanto riguarda l'uso dell'anello nuziale, ritenendo che le mogli dei nostri ministri dovrebbero attenersi a questa usanza. Tutto questo è inutile. Le mogli dei ministri hanno il legame d'oro che vincola la loro anima a Cristo, un carattere puro e santo, il vero amore, la mansuetudine e la pietà che sono i frutti prodotti dall'albero cristiano, e la loro influenza sarà sicura dovunque. Il fatto di negligere nell'abitudine provocando osservazioni non è un buon motivo per adottarla. Gli americani possono far comprendere la loro situazione dichiarando semplicemente che nel loro paese i costumi e le usanze non sono considerati obbligatori. Noi non abbiamo bisogno di portare un simbolo, perché non siamo infedeli ai nostri voti matrimoniali, e il fatto di portare l'anello nuziale non è una prova di fedeltà. Questo argomento mi sta molto al cuore, perché constato che molti tra noi agiscono conformemente secondo il costume e la moda. Neppure un centesimo dovrebbe essere speso per un cerchio d'oro che testifichi l'unione matrimoniale. Nei paesi dove questa usanza è indispensabile, noi non abbiamo alcun diritto di condannare coloro che usano questo anello di nozze, levatelo se potete farlo secondo la vostra coscienza, ma nessuno dei nostri missionari deve sentire che portare un anello accrescerà la sua influenza al di sopra degli altri. Se essi sono veramente cristiani, questo sarà manifestato nel loro carattere simile a quello di Cristo, nelle loro parole, nelle loro opere, in casa, e nel loro comportamento con gli altri. La loro cristianità si rivelerà dalla loro pazienza, longanimità e bontà. Manifesteranno lo spirito del Maestro, possederanno la bellezza del suo carattere, la sua meravigliosa disposizione e il suo cuore pieno di simpatia. Special Testimonies to Ministers and Workers, Series A, numero 3, 1895, pagine 7,8. L'avanzamento dell'opera. 23 aprile 1894. Dio richiede che si produca un decisivo avanzamento nei vari settori dell'opera. Il lavoro svolto in connessione con la causa di Dio deve essere caratterizzato da una maggiore precisione ed esattezza. Non sono stati fatti sforzi diligenti, decisivi e fermi per cercare la riforma che necessitiamo. Alcuni che sono relazionati alla causa si stanno avvicinando alla fine della loro vita, e tuttavia non hanno imparato le lezioni della Bibbia, la quale insegna la necessità di applicarle nella loro vita pratica. Hanno sprecato le opportunità, e le generose benedizioni sono state disprezzate perché essi non vogliono cambiare. La mia guida mi disse: elevate i principi in ogni educazione scolastica. Non dovete stabilire una norma più bassa. La disciplina deve essere mantenuta. Istruite i giovani secondo i precetti e il buon esempio. Nelle scuole è mancato il rigore, al contrario c'è stata troppa debolezza di azione. Ma voi non dovete disperare. Voi lavorate con lo spirito di Cristo, con la mente di Cristo, per correggere i mali esistenti. È naturale che gli operatori di iniquità abbiano la simpatia di quelli che sono come loro, ma i fedeli pastori del gregge hanno ancora molto da imparare al fine di mantenere una norma elevata e insegnare che la stella della speranza brilla ancora. Abbiate molta pazienza nel vostro lavoro, ma rimproverate con fermezza il peccato, e non lo giustificate. Le menzogne usate per coprire il peccato devono essere estirpate, affinché le povere anime ingannate non continuino a camminare addormentate verso la loro rovina eterna. Il mondo presto sta per essere abbandonato dall'angelo della misericordia, e le sette ultime piaghe stanno per essere riversate. Peccato, vergogna, dolore e tenebre abbondano dovunque, ma Dio continua a concedere agli uomini il prezioso privilegio di cambiare le tenebre in luce, l'errore in verità, il peccato in giustizia. Tuttavia la pazienza e la misericordia divina non aspetteranno per sempre. Nessuno deve pensare di riuscire a nascondersi dall'ira di Dio dietro una menzogna, perché egli metterà a nudo ogni anima. I raggi dell'ira di Dio dovranno cadere presto, e quando egli comincerà a punire i trasgressori, non vi sarà tregua fino alla fine. La tormenta dell'ira di Dio si sta preparando, e risparmierà solo quelli che sono santificati dalla verità e dall'amore di Dio. Essi saranno nascosti con Cristo in Dio fino a quando la desolazione non passerà. Egli punirà gli abitanti del mondo per la loro iniquità, e la terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi. Isaia 26:21. Possa il vostro linguaggio essere come questo inno. Salvami, o Signore, dalle onde del turbine, fino al porto della salvezza. Guida tu la mia imbarcazione. Io non ho altro rifugio. Indifeso vengo a te. Non lasciarmi da solo. Dammi il tuo sostegno e il tuo conforto. Per un ulteriore studio, Gospel Workers, pagina da pagina 98 a pagina 100, 249-253, Testimonies, vol. 5, pp. 158, 159, 706, 708, 80, volume 8, pp. 156, 157, volume 6, pp. 34, 113, volume 2, da pagina 232 a pagina 234. L'oziosità. 30 aprile 1894. Quanto allo gelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Romani 12 e 11. Non c'è che un solo rimedio contro l'indolenza, ed è quello di eliminare la lentezza come fosse un peccato che conduce alla perdizione, e lavorare utilizzando le capacità fisiche che Dio ci ha dato per questo scopo. L'unica cura per una vita inutile, inefficiente è lo sforzo decisivo e perseverante. L'unica cura contro l'egoismo è l'abnegazione di se stessi, e lavorare ferventemente per convertirci in benedizione verso il nostro prossimo. Chi bada al vento non seminerà, chi guarda alle nuvole non mieterà. Ecclesiaste 11:4. Come agenti umani di Dio, dobbiamo realizzare l'opera che ci è stata affidata. Ognuno ha ricevuto il proprio compito, e quindi non dobbiamo fare delle congetture sui nostri sforzi e se avremo successo. La nostra responsabilità individuale si limita a realizzare instancabilmente e coscienziosamente i compiti senza scaricare il nostro dovere sugli altri, e se tralasciamo di fare la nostra parte, non abbiamo scuse davanti a Dio. Ma dopo aver fatto del nostro meglio, dobbiamo lasciare i risultati a Dio. Tuttavia, si esige da noi che esercitiamo un maggiore potere mentale e spirituale. È vostro dovere, e lo è stato tutti i giorni della vostra vita che Dio generosamente vi ha concesso, usare i remi del dovere, perché siete agenti responsabili di Dio. Ho per voi una raccomandazione, andate oggi a lavorare nella mia vigna. Noi tutti siamo operai del Signore, e nessuno deve rimanere nell'ozio. Io vorrei chiedervi questo: che cosa fate per il Maestro, per poter sentire le sue parole di approvazione? Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Matteo 25:21. Dio non sbaglia mai. Egli non potrà mai chiamare uomini buoni e fedeli se non sono né buoni né fedeli. Per un ulteriore studio, Testimonies, volume 5, pp. 122,180, volume 2, pp. 349,254,498, 501, 529, Gospel Workers, da pagina 277 a pagina 279. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, numero 3, 1895, pagine 8, 9. Lo Spirito di Gesù. 3 agosto 1894. Cristo identifica il suo interesse con quello dell'umanità. L'opera che porta le credenziali divine è quella che manifesta lo Spirito di Gesù, che rivela il suo amore, la sua attenzione, la sua tenerezza nei rapporti con le menti umane. Quali rivelazioni riceverebbe l'uomo se il velo fosse sollevato e potreste vedere il risultato del vostro lavoro nel relazionarvi con i traviati che necessitavano di un trattamento giudizioso, affinché non si sviassero dal sentiero? Perciò, rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Ebrei 12:12. Avremo sempre persone tentate con le quali lavorare, ma è essenziale convertirci al Signore giorno per giorno, ed essere vasi che possono essere usati per onorare e glorificare il suo nome. Il vero valore dell'anima può essere stimato unicamente dalla croce del Calvario. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni 3:16. Coloro che non sono convertiti, che non sono santificati, manifesteranno il tipo di spirito che hanno. Riveleranno dai loro piaceri e dalle loro avversioni che i loro sentimenti naturali non si trovano sotto il dominio di una volontà santificata. La religione di Gesù Cristo è l'unica che può rivoluzionare l'essere umano. La verità del Signore ha il potere di trasformare ogni carattere. Abbiamo bisogno di una fede che opera per amore, e che purifica l'anima. Una fede che non corrisponde a questi criteri non ha alcun valore. Il frutto del ramo mostrerà la qualità della vite. Colui che è radicato in Cristo ascende a livelli superiori. Invece di agire in modo avventato, invece di separare gli empi dalla fede e dalla speranza usando la severità e la durezza, il vero cristiano insegnerà agli ignoranti, userà il tatto per riformare il peccatore, conforterà gli afflitti, reprimerà l'oppressione e l'ingiustizia, imiterà Cristo anche nelle sue transazioni commerciali. Invece di fomentare conflitti, egli porterà la pace e l'armonia. Uno spirito duro, ingiusto e critico fu mostrato da chi deteneva posizioni di fiducia nell'opera di Dio. A meno che queste persone che hanno albergato questo spirito si convertano, altrimenti dovrebbero essere sollevati dalle responsabilità nei comitati di consiglio e anche dalle trattative d'affari. Fin tanto che non sono convertiti, essi non devono essere ascoltati in consiglio, perché il risultato finale sarebbe più pregiudizievole che benefico. Il male prevale, fa peccare l'uomo con le parole, il sospetto, la sfiducia, la gelosia, la diffidenza, il parlare male e l'ingiustizia si manifestano anche in relazione alla causa di Dio. Un falso gelo viene travisato e passa per gelo nella causa di Dio, ma i vestiti miseri e sudici dell'io devono essere distrutti e al suo posto gli uomini devono accettare la giustizia di Cristo. La persecuzione che si sta realizzando tra i membri di Chiesa è una cosa molto terribile. È vero che alcuni hanno commesso errori ed equivoci, ma è ugualmente vero che questi errori ed equivoci non sono così gravi agli occhi di Dio come lo spirito aspro e duro di coloro che continuano a criticare e censurare. Molti di coloro che si permettono di giudicare, stanno commettendo errori, che benché non siano manifesti portano la macchia di una malvagità mortifera che sta corrompendo la loro vita spirituale. Amore e unità. Il Signore vuole aprire gli occhi dei Suoi figli, affinché vedano che devono amare Dio sopra tutte le cose e amare il loro prossimo come se stessi, se vogliono essere salvi nel Suo regno. Molti manifestano chiaramente di non essere guidati dallo Spirito Santo ma da un altro spirito. Gli attributi che ostentano, differiscono moltissimo dagli attributi di Cristo, in realtà sono chiare caratteristiche di Satana. È giunto il momento che i credenti dovrebbero stare spalla a spalla e lottare insieme per la vita eterna, invece di rimanere in disparte ed esprimersi con parole e azioni tali come io sono più santo di te. Isaia 65:5. Coloro che vorrebbero esercitare tutte le loro facoltà per la salvezza delle anime perdute, devono unirsi cuore a cuore ed essere vincolati dai lacci della simpatia e dell'amore. I fratelli dovrebbero manifestare lo stesso spirito rivelato dal nostro sommo sacerdote, colui che è sensibile alle nostre debolezze e infermità. Noi possiamo soffiare nuova vita a coloro che sono scoraggiati e senza speranza. Noi possiamo ottenere molte vittorie, ma sembrano impossibili, a causa delle nostre opinioni sbagliate, dei nostri difetti di carattere, e della nostra poca fede. Fede. Sappiamo veramente che cosa sia? Il Signore tornerà presto. La fine di tutte le cose è vicina. Il Signore sta per ritornare. I Suoi giudizi si stanno sentendo già sulla nostra terra. Non solo dobbiamo parlare della Sua venuta, ma in ogni nostra azione dobbiamo rivelare il fatto che Lui ben presto si manifesterà sulle nuvole del cielo con potenza e con grande gloria. Il nostro abito nuziale è pronto? Abbiamo sentimenti di pietà? Abbiamo collaborato con gli agenti divini senza riserva e incondizionatamente seguendo i principi divini? Una cosa è parlare della legge e l'altra totalmente distinta è praticarla? Gli osservatori della legge sono quelli che saranno giustificati davanti al Signore, perché quelli che praticano la legge rappresentano il carattere di Dio, e non mentono contro la verità. Il Signore sta per tornare. Oh! Il tempo è breve. Agli occhi della Bibbia chi è collaboratore di Dio? Non dovremmo esaminare noi stessi con timore e tremore, perché non siamo ancora del tutto pronti, perché non siamo convertiti, o non siamo santi, e cerchiamo di contraffare le nostre false esperienze come fossero genuine? Svegliatevi fratelli, svegliatevi prima che sia troppo tardi. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, NR 3, 1895, pp. 12,13. Ci sono molti collaboratori di Dio, ma noi non siamo in grado di discernerli. Le mani dei ministri non sono mai state poste su di loro per consacrarli nell'opera. Tuttavia stanno portando il giogo di Cristo ed esercitano un'influenza salvifica nel lavorare in diversi modi, al fine di guadagnare anime a Cristo. Il successo del nostro lavoro dipende dal nostro amore per Dio e per il nostro prossimo. Nella stessa misura in cui c'è un'azione armoniosa tra i membri di Chiesa, e si manifestano l'amore e la fiducia del fratello verso il fratello, vi sarà forza e potenza nella nostra opera per la salvezza degli uomini. Oh, quanto abbiamo bisogno d'un rinnovamento morale! Senza la fede che opera per amore, non si può fare nulla. Che il Signore vi dia dei cuori disposti a ricevere questa testimonianza. Per un ulteriore studio, A Desire of Ages, da pagina 633 a pagina 636. Per un ulteriore studio vi raccomando di leggere il quarto capitolo di Zaccaria. Che significano questi due ramoscelli di apostrofo, ulivo che stanno ai lati dei due condotti di apostrofo, oro per cui scorre l'apostrofo, olio dorato? Questi sono i due unti che stanno presso il Signore di tutta la terra. Zaccaria 4:12. I due ulivi versano l'olio dorato per mezzo dei tubi d'oro nell'aureo deposito dal quale si alimentano le lampade del santuario. L'olio d'oro rappresenta lo Spirito Santo, e di questo olio i ministri del Signore devono essere costantemente riforniti, e a loro volta lo potranno impartire alla Chiesa. Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Zaccaria 4:6. I servitori del Signore possono ottenere la vittoria solo grazie alla castità interiore, la purezza di cuore e la santità. È della massima importanza che i ministri diano un buon esempio. Se essi sono negligenti, se seguono principi deboli, il loro esempio sarà citato dagli empi in difesa della loro condotta. Tutta la sinagoga di Satana vigila per scoprire i difetti nella vita dei rappresentanti di Dio, e trarre il maggior profitto da ogni difetto. Review and Herald, 22 dicembre, 1904.